Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. I resti dell'ultimo ostaggio israeliano a Gaza sono stati restituiti. Nella striscia, però, si continua a morire di fame, di freddo e per le bombe. L'Iran si prepara ad un possibile attacco statunitense, mentre la portaerei Lincoln si avvicina al paese. La madre di tutti gli accordi. Dopo 20 anni di trattative, India e Unione Europea firmano un accordo commerciale da 180 miliardi di euro l'anno. La Spagna in controtendenza. Il premier Pedro Sanchez ha approvato una sanatoria per regolarizzare centinaia di migliaia di cittadini stranieri senza documenti. La Francia verso il divieto dei social network per i ragazzini under 15. La Camera Bassa del Parlamento approva una legge simile a quella australiana. Germania, il dilemma sulla base di Ramstein. Nel paese cresce il dibattito sulla presenza dei soldati americani sul territorio tedesco. Rubrica sportiva. Abolish ICE. Da Breanna Stewart parte la protesta del mondo dello sport contro le azioni della polizia anti-migranti a Minneapolis. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il corpo di Ran Gvili, soldato israeliano ucciso e rapito da Hamas il 7 ottobre 2023, è stato ritrovato, identificato e restituito a Israele. Da oggi quindi a Gaza non ci sono più ostaggi israeliani. Per la popolazione palestinese della striscia però le condizioni di vita restano estreme. In queste ore un neonato di 12 giorni è morto di freddo nell'ospedale pediatrico Rantisi della città di Gaza, è l'11esimo bambino a morire per assideramento quest'inverno. 4 persone invece sono state uccise, 3 sono rimaste ferite in un attacco israeliano sul lato controllato da Hamas della linea del cessate il fuoco a Gaza City. Allora da Gaza sentiamo la testimonianza di Sami Abu Omar, cooperante palestinese.
La situazione a Gaza non è bene migliore dopo quasi 110 giorni di cessate il fuoco, le cose non sono migliorate per niente, anzi ci sono continuati i bombardamenti, l'uccisione delle persone, soprattutto vicino alla zona cosiddetta gialla. Poi ci sono praticamente il freddo che sta ammazzando delle persone, finora sono state morti più di 16 bambini praticamente per causa del freddo. Situazione gravissima perché non sta entrando niente materiale di riscaldamento, nemmeno il carburante, nemmeno gas in cucina. Un'altra cosa importante, mancano le medicine perché non ci sono, non stanno facendo entrare. Oggi si parlava dell'apertura di Rafah, però è stato rimandato tutto. Vuol dire, cosa vuol dire di noi Rafah? L'apertura di Rafah vuol dire a noi sarebbe un polmone dalla casa che possiamo praticamente, perché ti fa uscire, entrare, ti fa sperare almeno che la gente possano uscire, perché ci sono una lista di più di 20.000 malati che devono essere evacuati per la cura. Ci sono molti studenti, praticamente hanno il permesso di studio, ce l'hanno anche borse di studio all'estero, che stanno aspettando da 2 anni per uscire. Poi ci sono praticamente altre famiglie che hanno raggiungimento familiare, che devono andare a trovare i loro cari, sia mariti, mogli, figli, padre, tutto quanto. Speriamo che l'apertura sarà ben meglio. Ieri si è stato trovato l'ultimo cadavere di quel soldato israeliano, così Israele non ce l'ha più una scusa per rimanere chiuso tutto, però loro non fanno niente e le cose rimangono come sono e niente apertura e niente praticamente andamento del migliore per la condizione della vita. E materiale di ricostruzione non stanno entrando, è tutto fermo. È una situazione molto grave. Noi qui a Gaza soffriamo il freddo, soffriamo anche la fame e la mancanza delle medicine, tutto quanto una disgrazia dopo l'altra. Questa è la situazione che viviamo qui a Gaza.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Siamo in Iran, la BBC ha verificato alcuni video provenienti dal paese, mostrano corpi ammassati in un ospedale, cecchini appostati sugli edifici e telecamera, circuito chiuso distrutte, sono video che arrivano dopo la repressione delle proteste all'inizio di questo mese. Pian piano emergono più notizie verificate su quanto successo nei primi giorni di gennaio, ma ancora il quadro non è chiarissimo. L'agenzia statunitense Human Rights Activist News Agency ha detto di aver confermato l'uccisione di quasi 6.000 persone dall'inizio dei disordini alla fine di dicembre e sta attualmente indagando su altri 17.000 morti. I numeri però cambiano molto a seconda delle fonti. Un altro gruppo, l'Iran Human Rights, una ONG con sede in Norvegia, ad esempio, ha detto che il bilancio finale potrebbe superare le 25.000 vittime. Intanto però il paese si prepara ad un possibile attacco statunitense, mentre la portaerei Lincoln si sta avvicinando all'Iran. Sentiamo Roberto Festa.
Il senatore del South Carolina, Lindsey Graham, conosce bene Donald Trump, parla spesso con il presidente, orienta anche le sue decisioni in politica estera. Graham ha detto ieri una cosa interessante sulla questione del possibile attacco americano all'Iran. Ha detto Lindsey Graham: l'obiettivo è porre fine al regime. Il presidente terrà fede al suo impegno di aiutare il popolo iraniano. Questo Lindsey Graham. È una dichiarazione interessante perché appunto viene da una fonte autorevole e mostra che gli Stati Uniti considerano ancora, e in modo piuttosto concreto, la possibilità di attaccare Teheran. Ci sono altri segnali che vanno in questa direzione. L'intelligence americana aggiorna regolarmente Trump sulla situazione interna in Iran. Le notizie che arrivano dall'Iran sono quelle di un governo fortemente indebolito che, a causa della crisi economica e della feroce e sanguinosa repressione, ha perso il sostegno di buona parte della popolazione anche nelle aree più lontane da Teheran. Se gli Stati Uniti volessero quindi attaccare, affermano gli uomini dell'intelligence militare, questo sarebbe un momento favorevole. C'è poi la questione militare. Gli Stati Uniti continuano ad ammassare forze, uomini nell'area. Ieri lunedì la portaerei Lincoln, accompagnata da 3 navi da guerra che portano missili Tomahawk, è entrata nell'area controllata dal comando americano per l'Oceano Indiano. In zona ci sono anche decine di aerei da guerra F-15. Inoltre il Pentagono ha inviato nella regione altri missili di difesa aerea, Patriot e THAAD, per proteggere le truppe americane da eventuali rappresaglie da parte di missili iraniani a corto e medio raggio. È l'armada, come Trump stesso ha chiamato, la sua macchina da guerra nell'area. Allora, come già avvenuto nel caso del Venezuela, è abbastanza improbabile che gli Stati Uniti concentrino una tale forza militare se non pensassero, con una buona probabilità, in qualche modo, diciamo così, di attaccare l'Iran. Il problema è proprio quello del modo, dei modi di attaccare l'Iran. Per ottenere cosa? A questo punto, considerato che la fase più violenta della repressione si è conclusa, non si pone più per l'amministrazione la questione di attaccare l'Iran in funzione di dissuasione. Restano dunque due opzioni. La prima, un attacco mirato volto a colpire le infrastrutture militari e nucleari del paese. Una sorta di secondo tempo, potremmo dire, dopo l'attacco dello scorso luglio, che però appunto non si è rivelato risolutivo. C'è poi l'altra opzione, che pare giustificata dalla debolezza del governo iraniano e che è sponsorizzata dall'ala interventista dell'amministrazione dei repubblicani, tra cui appunto Lindsey Graham. È l'opzione che punta a far cadere il regime degli ayatollah. Opzione più radicale, più difficile da perseguire, sicuramente più rischiosa per tutto ciò che potrebbe venire dopo.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
L'Europa e l'India stanno scrivendo una pagina di storia, abbiamo concluso l'accordo più importante di sempre, abbiamo creato una zona di libero scambio che coinvolge 2 miliardi di persone e questo è solo l'inizio, l'ha detto oggi la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dopo aver firmato a New Delhi un accordo commerciale da 180 miliardi di euro all'anno con l'Unione Europea, arrivato dopo 20 anni di trattative. L'accordo coprirà un mercato appunto di 2 miliardi di persone, quasi un quarto del PIL mondiale e la riduzione di oltre il 90% dei dazi dovrebbe anche raddoppiare le esportazioni annuali dell'UE verso l'India. Questa mattina a Presto Presto Claudio Iampaglia e Cinzia Pollini hanno parlato con Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto, esperto di India.
Questo accordo bilaterale in pratica dovrebbe aprire un mercato di 2 miliardi di persone che dovrebbe comprendere il 25% del PIL mondiale. Ci hanno messo tanto tempo a farlo, più di una ventina d'anni più o meno, e effettivamente dal punto di vista europeo questo significa essere riusciti in qualche modo a bucare un mercato molto promettente. L'India è un paese che sta crescendo molto, sono 1,5 miliardi di persone, ovviamente il mercato è 1,5 miliardi di persone, però insomma riuscire a vendere le cose europee in un mercato in crescita è un ottimo obiettivo, direi. Effettivamente come blocco l'Unione Europea è il primo partner commerciale dell'India. In 10 anni l'interscambio è già raddoppiato perché si è sovrapposto, ripeto, a una crescita dell'India che è stata costante. L'India negli ultimi 10 anni è stata tra le economie maggiori quella che è cresciuta di più a livello relativo, nel senso che ha messo in cascina una crescita del 5-6% del PIL all'anno in un decennio in cui c'è stato di mezzo anche il Covid, quindi insomma effettivamente i presupposti ci sono tutti. Non voglio guastare la festa né all'Unione Europea né all'India, rilevo che la firma vera arriverà alla fine dell'anno e che probabilmente il tutto entrerà in vigore l'anno prossimo. Quindi sì, mother of all deals, in un anno, e lo abbiamo visto con Trump, quanto possono cambiare velocemente le cose di settimana in settimana, in un anno attenzione a fare troppe previsioni eccessivamente ottimistiche.
Con che India stiamo facendo questo accordo e dove sono invece, come dire, i problemi dal punto se guardiamo all'alleanza con il grande subcontinente?
Questo free trade agreement ci hanno messo così tanto tempo perché effettivamente è un accordo che comprende una quantità gigante di aspetti, nel senso che non è solamente un accordo commerciale. Di solito l'Unione Europea quando fa questo tipo di accordi sono degli accordi, diciamo, per mettere le fondamenta per una collaborazione maggiore con la controparte. E quindi sì, oggi c'è il free trade agreement, ma c'è anche un accordo sulla difesa, un accordo sulle partnership strategiche. Stiamo facendo un accordo in qualche modo, da un lato a livello commerciale con l'India che può spendere, che a livello relativo della popolazione indiana è poco, però è un poco che viene anche conteggiato come un paese più grande della Germania a livello di popolazione. E dall'altra parte stiamo facendo un accordo con un'istituzione, uno stato India, che sta mettendo le basi per diventare una superpotenza vera, prima di tutto regionale, con aspirazioni di diventarla mondiale. E le superpotenze fanno delle cose che possono essere anche controverse. Sto leggendo da stamattina, che stavo riguardando, in India si parla anche del fatto che l'India voglia diventare un hub di produzione di armi. L'India è un enorme già mercato di armi, nel senso che importa una quantità di armi smodata e ovviamente dal loro punto di vista vogliono produrle meglio e gli serve il know-how degli europei. Quindi insomma è bellissimo il fatto che si apra il mercato. Aprire il mercato comporta anche delle questioni un pochino più scivolose.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato nella notte parte un disegno di legge che vieta l'utilizzo dei social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute mentale, e ora il DDL passerà all'esame del Senato. Se adottato, la Francia sarebbe il primo paese europeo a imporre un limite di età per l'accesso ai social, un po' sulla linea di quanto approvato già alla fine dello scorso anno dall'Australia e che si sta discutendo anche in Gran Bretagna. Sentiamo da Parigi Veronica Gennari.
Il cervello dei nostri adolescenti non è in vendita. Le emozioni dei nostri adolescenti non sono in vendita o manipolabili né dai social media americani né dagli algoritmi cinesi. Queste sono le parole del presidente francese Emmanuel Macron, diffuse da BFM TV. Con questa frase, il presidente si esprime a favore della proposta di legge che mira a vietare i social media ai minori di 15 anni. Una proposta adottata lunedì 26 gennaio in Parlamento, con 116 voti favorevoli e 23 contrari. Il testo della legge è stato presentato dalla deputata macronista Laure Millet, già a capo dell'inchiesta parlamentare francese sulle conseguenze psicologiche di TikTok, terminata in settembre, e tocca in realtà più trasversalmente il tema dei giovani e del digitale. Si compone infatti di due articoli. Il primo vuole vietare, come in Australia, i social sotto una certa età. Il secondo vuole invece vietare i telefoni nelle scuole superiori. L'attenzione è però tutta sul primo articolo, uno dei cavalli di battaglia del presidente Macron, che spinge affinché questa legge sia messa in atto già entro settembre 2026. Viste le tempistiche particolarmente limitate, lo stesso presidente ha chiesto al governo di attivare la procedura accelerata, affinché questa legge sia adottata più velocemente. Ma cosa comporta questa proposta? Se votata nelle due Camere, la legge impedirà agli utenti francesi minori di 15 anni di accedere alle piattaforme social. Non è ancora chiaro oggi quale piattaforme saranno interessate dal divieto, anche se il testo esclude alcune piattaforme educative e app di messaggistica privata. Per iscriversi e accedere quindi ai social media, i giovani francesi dovranno dimostrare di avere almeno 15 anni. Come? Questo è uno dei punti critici della legge. Alcuni deputati parlano infatti di un modello all'australiana, in cui sono le stesse piattaforme social a controllare l'età degli utenti. Ma questo modello fa nascere non poche perplessità. La deputata Laure Millet ha dichiarato su France Info che dovrebbe essere implementata una tecnologia simile a quella utilizzata per i siti pornografici. In questo caso vengono utilizzati principalmente due metodi: la verifica tramite un documento di identità e una foto, oppure la stima dell'età tramite un selfie. Ancora una volta, queste metodologie, in particolare l'utilizzo del selfie, creano non poche perplessità, sia all'interno della politica che dell'opinione pubblica. In questo contesto è da notare che è in fase di sviluppo un'applicazione europea per la verifica dell'età. Questa sarà però testata in Francia la prossima estate e non sarà in vigore prima della fine del 2026. Nella società civile queste perplessità si legano ad altre ancora. Se infatti la legge permette di allontanare i giovani dai social media, questa non garantisce una vera e propria educazione digitale. Quale sarà quindi il rapporto dei neo-quindicenni ai social media nel momento in cui potranno iscriversi? Una domanda che si pone una parte dell'opinione pubblica. Diversamente, l'altra parte della società civile è a favore di questa legge, in particolare le associazioni dei genitori. I genitori sono infatti preoccupati per le conseguenze dei social media sulla salute mentale dei giovani. Dobbiamo ricordare che tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 una decina di famiglie francesi hanno presentato una causa collettiva contro TikTok. Hanno accusato il social media cinese e il suo algoritmo di aver esposto i loro figli a video che promuovono il suicidio, l'autolesionismo e i disturbi alimentari.
Andiamo in Spagna, che è in controtendenza rispetto a quello che succede praticamente in tutto l'Occidente. Il governo spagnolo ha infatti annunciato una sanatoria per regolarizzare centinaia di migliaia di cittadini stranieri senza documenti. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Una decisione completamente controtendenza, quella del governo spagnolo. Madrid infatti ha approvato una sanatoria straordinaria che porterà alla regolarizzazione di almeno 500.000 di migranti senza permesso di soggiorno, una cifra che potrebbe arrivare a 850.000 secondo le stime di alcune associazioni. Una decisione storica completamente in controtendenza rispetto a quello che succede nel resto d'Europa, dove è in corso una campagna costante contro i migranti che sta portando a un inasprimento di leggi regolamentari regolamenti con l'obiettivo di frenare l'arrivo degli stranieri. L'approvazione della sanatoria è stata decisa dal governo di Pedro Sanchez dopo un accordo con Podemos, uno dei partiti di sinistra che danno appoggio esterno al governo di Sanchez. La misura sarà approvata d'urgenza per evitare lo stallo parlamentare, dove la maggioranza di Sanchez avrebbe potuto spaccarsi sul provvedimento. Potranno chiedere il permesso di soggiorno tutti gli stranieri che dimostrino di trovarsi in Spagna prima del 31 dicembre 2025 e che abbiano risieduto nel paese per almeno 5 mesi. Anche i richiedenti asilo potranno ottenere la regolarizzazione. Eventuali ordini di espulsione verranno sospesi. I migranti riceveranno un permesso di soggiorno provvisorio di 1 anno che permetterà l'accesso ai servizi essenziali come la sanità. Secondo le stime, la maggior parte dei beneficiari saranno cittadini latinoamericani che rappresentano oltre il 90% della popolazione straniera in situazione irregolare in Spagna. L'iniziativa sblocca una situazione ferma da anni. Nel 2024, infatti, il Parlamento di Madrid aveva approvato la tramitazione di una legge di iniziativa popolare sostenuta da 700.000 firme che chiedeva diritti e legalità per le centinaia di migliaia di migranti che vivono e lavorano in Spagna. L'iniziativa era stata appoggiata da tutte le forze parlamentari, ma poi, con la vittoria di Trump e l'ascesa dell'estrema destra in Europa, è stata accantonata. L'ultima sanatoria era stata approvata più di 20 anni fa, nel 2005. L'accordo è stato presentato come una risposta diretta alle politiche di odio dell'estrema destra. Fondamentale è stato anche il ruolo della Chiesa Cattolica, che si è battuta per l'approvazione del provvedimento. La destra invece ha respinto nettamente la regolarizzazione di massa. Tanto i conservatori del Partito Popolare come l'estrema destra di Vox accusano Sanchez di voler provocare un effetto chiamata che porterà nuovi flussi migratori, una tesi che però i dati respingono. Nel 2025 infatti gli arrivi sono scesi del 42%, con appena 30.000 sbarchi rispetto ai quasi 70.000 dell'anno precedente. Si tratta delle cifre più basse degli ultimi 10 anni.
In Germania cresce il dibattito sulla presenza di militari statunitensi sul suolo tedesco, un dibattito che c'è da anni ma che si è accresciuto particolarmente nell'ultimo periodo, vista un po' il cambio delle relazioni tra l'Europa e gli Stati Uniti di Donald Trump. Sentiamo Alessandro Ricci.
Al Big Emma di Ramstein-Miesenbach, soldati americani mangiano cibo americano in un ristorante che sembra un diner trapiantato negli Stati Uniti. Burger, porzioni giganti e bandiera stelle e strisce convivono con l'architettura della Renania Palatinato. Qui la Germania sembra lontana, si parla inglese, i pick-up di grossa cilindrata dominano le strade e a meno di 1 chilometro in linea d'aria inizia una zona invalicabile, il comando militare di Ramstein, uno dei nodi strategici della NATO.
Tutta la regione vive grazie agli americani e alla base aerea, perché è una delle più grandi al di fuori degli Stati Uniti.
La Ramstein Air Base è la più grande base americana in Europa e uno dei principali hub militari degli Stati Uniti fuori dal territorio nazionale. Nelle vicinanze si trova anche l'ospedale militare di Landstuhl, il più grande ospedale americano all'estero, fondamentale per il trattamento dei soldati feriti nelle missioni in Medio Oriente e in Africa. Da Ramstein passa inoltre l'infrastruttura tecnica che consente agli Stati Uniti di coordinare operazioni con droni in aree di guerra, un ruolo che da anni solleva interrogativi politici e giuridici in Germania. Secondo Holger Stark, del settimanale Die Zeit, questa presenza non risponde più automaticamente agli interessi tedeschi, ma soprattutto a quelli strategici di Washington.
Probabilmente nessun altro paese accetterebbe di avere 35.000 soldati americani sul proprio territorio. Si tratta di un'anomalia storica dovuta al ruolo della Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Ma è arrivato il momento di mettere questi soldati, questi numeri sul tavolo. Questo è nell'interesse dell'America, ma la Germania non ne ricava nulla. Quindi dovremmo almeno discutere i termini. Se Donald Trump mette i dazi sul tavolo, allora anche noi dovremmo mettere le basi sul tavolo. Lo stesso vale per l'ospedale di Landstuhl. Se gli americani vogliono usare queste strutture va bene, ma dovrebbe far parte di qualsiasi tipo di scambio, nel senso dei deal che Donald Trump sta facendo.
Fair enough, but that should be part of any kind of trade in the sense that Donald Trump is making deals.
Intorno alla base l'impatto economico è evidente. Le aziende americane dominano i villaggi della zona, concessionari d'auto, ristoranti, negozi e servizi pensati quasi esclusivamente per i militari USA. Un cartellone con lo zio Sam e la scritta "We want your car" pubblicizza un autosalone riservato ai soldati americani. Ce ne sono decine. Victoria Spagnola gestisce una concessionaria che vende quasi esclusivamente a clienti statunitensi.
È come vivere in un duty free. Compri casa, compri un'auto, vai al ristorante, ma tutti parlano inglese. È come vivere nel duty free di un grande aeroporto.
Per molti abitanti di Ramstein-Miesenbach la presenza americana è vitale, garantisce lavoro, reddito e stabilità. Qui si spera che le crisi geopolitiche si attenuino e che lo status quo resti immutato. A Berlino però il clima è diverso. Cresce il dibattito sulla presenza permanente delle truppe americane sul suolo tedesco.
In chiusura torniamo a Minneapolis negli Stati Uniti e di quello che è tutto. Che sta succedendo legato all'operato della polizia antiimmigrazione dell'ICE. Le critiche alla gestione della situazione all'amministrazione Trump continuano ad arrivare un po' bipartisan e arrivano anche dal mondo dello sport. Allora, prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Due parole scritte a pennarello blu su un foglio bianco: Abolish ICE. Abolire ICE, la polizia antiimmigrazione statunitense. Un messaggio diretto e coraggioso pronunciato da chi sa che lo sport, ai massimi livelli, offre uno spazio da cui si può prendere parola. In alcuni casi si deve. Breonna Stewart è abituata a farlo, è una delle migliori e più influenti giocatrici di basket degli Stati Uniti. Negli ultimi anni ha preso posizione pubblicamente su molte delle più discusse e delicate questioni che attraversano la società statunitense. Si è schierata e ha anche agito per la parità di genere dentro e fuori il mondo del basket, per i diritti della comunità LGBTQ+, per il movimento Black Lives Matter e contro il travel ban con cui Donald Trump ha imposto restrizioni totali all'ingresso negli Stati Uniti di cittadini e atleti provenienti da almeno 18 paesi, soprattutto africani. I crimini e gli omicidi che gli agenti dell'ICE stanno commettendo a Minneapolis non poteva non suscitare una reazione da parte di Breonna Stewart. Le sue parole sono state le più semplici e le più incisive tra tante dichiarazioni.
I wanted to kind of have a simple message. You know, abolish ICE, which means to uplift families and communities instead of, you know, having policies to uplift families and communities instead of fueling fear and violence.
Dire abolish ICE, abolire l'ICE, significa pensare alle famiglie, rafforzare le comunità invece di alimentare paura e violenza, ha dichiarato Breonna Stewart al canale televisivo di sport ESPN. Ha mostrato il cartello Abolish ICE prima dell'ultima partita della sua squadra nella Lega Unrivaled, il torneo di basket 3 contro 3 che Stewart ha contribuito a fondare lo scorso anno e che sta avendo grande successo. L'omicidio di Alex Pretty, commesso lo scorso sabato da un agente dell'ICE, ha portato anche al rinvio di 24 ore della partita di NBA tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, le società sportive professionistiche più in vista di Minneapolis, i Vikings di football, gli Wild di hockey, i Twins di baseball, oltre ai T-Wolves e alle Lynx di basket, hanno firmato una lettera congiunta per chiedere alle autorità dello Stato, alle autorità locali e federali, di lavorare insieme per trovare soluzioni. Un appello alla collaborazione che in mezzo a scenari da guerra civile è difficile immaginare che possa trovare ascolto. Nelle scorse ore, il sindacato dei giocatori NBA ha diffuso un comunicato di solidarietà con le persone che protestano e mettono a rischio le loro vite per chiedere giustizia in Minnesota. Nel ricordare e testimoniare vicinanza alle famiglie di Alex Pretty e Rene Good, uccisi dagli agenti dell'ICE, il sindacato cita Martin Luther King e dichiara: «Arriva un momento in cui il silenzio diventa tradimento», un'affermazione che dimostra che lo sport può e deve prendere parola.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.